scenario che hai dipinto prima è quantomeno catastrofico.
Adesso. Allora, farsi illusioni non è il caso.
No, no, immaginavo questa cosa che comunque a un certo punto, nel momento in cui entrano questi privati, che sappiamo bene a livello, hai detto prima a livello economico, giustamente a livello economico, questi rubano, fanno, dicono eccetera eccetera, però potrebbe anche essere che sotto altri punti di vista, che adesso in questo momento non mi stanno venendo in mente, siamo fuori del controllo, potrebbe accadere, insomma.
No, allora, che sia possibile, dico solo questa cosa, che sia possibile sotto forma la gestione diversificata, è chiaro, addirittura in alcune discussioni che ci sono state con altri che, altre persone che si sono occupate di questo aspetto, non è nemmeno chiaro se i canoni di locazione saranno identici per identico bene messo a disposizione, perché se il criterio di riferimento è in rapporto al costo di gestione, il costo di gestione di Adler potrà essere differente dal costo di gestione di MM e può essere differente dal costo di gestione della cooperativa o dell'impresa edilizia privata che entra in questo ambito, e quindi uno stesso immobile della stessa metratura che viene locato ad un nucleo familiare che ha le stesse caratteristiche potrebbe essere diverso. Come hai detto all'inizio, è tutto molto nebuloso, nel senso che per il momento e fino a quando non verranno emessi i regolamenti attuativi siamo in un limbo. Possiamo pensare che, possiamo augurarci di no, ma possiamo pensare che. Comunque io non ho voluto essere catastrofico, diciamo che dalla lettura di questa legge emergono elementi che, come dire, inquadrati in quel percorso che ho indicato all'inizio, e cioè fine di un'epoca, apertura di un altro modello dal punto di vista sociale e abitativo, lasciano adito a pensare, poi a pensare male si farà anche, come dice qualcuno, peccato, ma alle volte si coglie nel segno. Vedremo.
L'edilizia pubblica e quella che è invece la gestione sociale di questa edilizia, e che noi cittadini in pratica non contiamo niente in tutto questo campo decisionale. Mi chiedevo, appunto, utilizzando e dando dei contributi sia all'housing sociale che a queste banche intese che riceveranno giusto dei contributi, no? Dei contributi pubblici, ma c'è dal punto di vista legale dei cavilli o delle cose su cui, non lo so, poter entrare in campo e dire no, se questi sono soldi pubblici non li diamo alle banche o non li diamo all'housing sociale, ma appunto li destiniamo a qualcos'altro, perché poi sembra che appunto i grandi protagonisti siano semplicemente loro, quando i soldi li mettiamo tutti noi.
Mi fai una domanda che presuppone una risposta di questo genere, però non vorrei rispondere solo io. L'aspetto legale è sempre un aspetto tutto sommato difensivo. Le leggi in qualsiasi Stato non sono mai delle leggi neutre. Nessuna legge è una legge al di sopra del rapporto di classe, del contrasto di classe. Tutte le leggi hanno un contenuto di classe, esplicito o implicito, ma nessuna legge e nessuno Stato pone in essere delle iniziative legislative che vanno contro quella che è la classe dominante, la classe che in quel momento è al potere. Possono esserci delle leggi che nei rapporti interni tra le frazioni della classe dominante spinge in una direzione piuttosto che in un'altra direzione, per essere più chiari. Tutte le leggi recenti, sono state finalizzate, e non solo in Italia, come tu dovresti, avrai sicuramente sentito, a tutelare le banche, mai a colpirle. L'ultimo salvataggio, quello delle quattro banche, che è passato come se fosse un salvataggio dei risparmiatori, per non parlare del salvataggio del Monte dei Paschi di Siena, per non parlare, se vogliamo vederlo a livello internazionale, della politica di salvataggio delle banche inglesi operato dal governo inglese, perché lì erano veramente alla canna del gas. Quindi la tua domanda presuppone, a mio parere, un conflitto all'interno del quale la classe dominata può interferire nella promozione legislativa. C'è forse in Parlamento qualche raggruppamento che può in qualche modo esprimere le esigenze, i bisogni, le necessità della classe dominata? E quindi credo che tu, dicendo sì e no, ti sei risposta da solo. Dal punto di vista legale, tu puoi resistere nel momento in cui, tanto per fare un esempio, o devi resistere nel momento in cui, tanto per fare un esempio, sul posto di lavoro ti sanzionano disciplinarmente, ti licenziano. Allora devi porre in essere anche quell'attività che non è sufficiente, ma che è almeno necessaria per salvare il salvabile. Ma qualcuno verrebbe in mente di, in questo momento, poter presentare una legge in cui si sostiene che non solo tutti hanno diritto al lavoro, ma tutti hanno diritto a un salario di almeno 2.000 euro al mese? Tu credi che il Parlamento passerebbe? Io ho qualche perplessità. Io ho qualche perplessità. Quindi è chiaro che dal punto di vista legale io non credo che abbiamo ben poco da fare, nel senso che non possiamo dire, siccome quei soldi sono pubblici, tu li dai o li utilizzi per la ristrutturazione di tutto il patrimonio edilizio che hai abbandonato e non li dai invece ai proprietari piccoli, medi, grandi e alle banche per sostenere la rendita. Perché questo è quello che è avvenuto in tutti questi anni e continuerà ad avvenire dal punto di vista della produzione legislativa.
Io volevo chiederti una cosa che ho sentito oggi, però non sono sicura di aver capito bene. Mi sembra che sta passando forse un decreto per cui nel momento in cui c'è una famiglia che ha stipulato un mutuo con una banca, come si dice?
Se non paga sotterraneo.
Sì, lo spiega. Perché?
La banca ha il diritto di
riprendersi la casa. Quando io prima ho detto che sono proprietari provvisori, tutti coloro che hanno acquistato una casa in realtà sono proprietari provvisori, perché tra l'altro negli anni passati c'è stato questo sviluppo del principio siamo tutti proprietari. Voi vi ricordate che per anni questa discussione è stata addirittura un po' stucchevole per certi versi, no? Perché l'Italia è un paese in cui sono tutti proprietari, gli inquilini sono pochi, addirittura ci sono tutti quelli che hanno due case, compagnia cantante. Sì, relativamente, perché sono tutte ormai proprietà provvisorie, nel senso che da un lato ci sono più di 3 milioni e mezzo di mutui, e una buona parte di quei mutui sono ormai insolventi. Le banche hanno un'esposizione, o almeno fino a credo 2 anni fa avevano un'esposizione, se non ricordo male, sotto questo capitolo di qualcosa come 50 miliardi di euro, quindi non stiamo parlando di noccioline. Un'esposizione quindi notevole. Quindi da questo punto di vista e sotto questo profilo è chiaro che quella parte di popolazione che aveva provato ad acquistare un alloggio probabilmente e tendenzialmente finirà per perderlo, perché come ho detto prima, tra l'altro, le procedure esecutive che lo Stato ha voluto inserire recentemente portano a un'espropriazione violenta e immediata. La procedura è velocissima a questo punto. Dall'altra parte ormai ci sono tutte quelle situazioni di quei soggetti che avevano comperato alloggio negli anni in cui c'erano due salari o due stipendi che potevano mantenere anche le tasse più, le spese condominiali, eccetera, eccetera. Voi sapete molto bene che in questo momento le spese condominiali anche nei condomini incidono in maniera alle volte pesante, e ci sono pensionati che non riescono a pagare queste spese condominiali. Anche da questo punto di vista lo Stato è intervenuto con la legge di riforma dei condomini, che ha reso necessario e immediato l'intervento dell'amministratore per colpire in rapidità i condomini che non pagano. Fino a poco tempo fa l'amministratore del condominio conosceva l'anziano che non pagava e vabbè, si metteva d'accordo con gli altri condomini, teniamolo qua, vediamo poi tanto, eccetera, eccetera. Adesso non lo può fare perché è responsabile lui, si deve muovere. Quindi, da questo punto di vista, per essere ancora più catastrofico, il processo di espropriazione immobiliare o di tutti coloro che sono stati piccoli proprietari in questi anni è un processo che può anche andare avanti, perché fa parte di quel quadro di centralizzazione o concentrazione del capitale in un modo o nell'altro. Perché? Perché ci sono le grosse immobiliari che vogliono e hanno appetiti anche da questo punto di vista. E siccome i grossi immobiliari ormai viaggiano insieme alle banche.
E poi dopo 10 anni che paghi, tu hai pagato solo gli interessi, non hai pagato un cavolo di niente della casa, per cui te la possono portare via tranquillamente.
Però questo è un problema che riguarda i proprietari. In realtà noi stiamo su un terreno.
Una parola, una domanda. Io vivo in Giambellino, faccio parte del comitato, quindi mi chiedo come si possa contrastare, e non sperando che non venga
approvato,
perché diciamo le possibilità sono pari a zero, come si possa contrastare una legge del genere anche nella quotidiana. Quindi io credo che, a parte avere tutto quell'aspetto sociale tremendo del, per esempio, accompagnare tutte le famiglie in condizioni di indigenza, servizi sociali, credo che abbia anche una grossa parte di trasformazione urbanistica e architettonica della città. Quando tu trasformi l'edilizia pubblica popolare in residenze sociali, c'è anche una trasformazione fisica del manufatto, no? E questo ha bisogno di soldi, vuole o non vuole. E siccome, come ben sappiamo, i soldi, cioè il pubblico non è che abbia molti soldi, questo necessita un intervento. Per esempio, in Giambellino ci sarà questo progetto, dove sono stati stanziati circa 80 milioni di euro. Potranno fare qualcosa, sempre se non se li mangeranno tutti, anche se facessero tutto quello che dicono, comunque non riesce a trasformare un quartiere popolare in un quartiere di social housing, dove vivono gli artisti, gli studenti, gente, cioè riuscendo a alzare totalmente il livello sociale. Comunque rimarrà un quartiere popolare, a mio modo di vedere. Però io immagino che nelle loro intenzioni ci sia la volontà di incentivare investimenti privati nella trasformazione della città. Ecco, quindi la domanda è: secondo lei c'è qualche punto debole o qualche punto debole sia in questa legge sia in questi eventuali progetti, perché immagino che come questo ne nasceranno tanti altri in altri quartieri, che possano essere attaccati dai comitati come quello del Giambellino, come tanti altri in altri quartieri? Per esempio, cioè, se il privato deve, cioè, se è fondamentale a quel punto il ruolo del privato che intervenga e investe i propri soldi, e non è estremamente, cioè, sicuramente assicurato che questo avvenga, il privato fa i suoi conti, quindi avere una buona rendita, anche nel caso in cui avesse la possibilità di acquisire edifici a basso costo, edifici di edilizia pubblica a basso costo, non è automatico che diventa una grossa rendita avere un edificio del genere in un quartiere popolare. Quindi io mi chiedo come si può impedire la realizzazione concreta di questo, pur rimanendo legge, come si può impedire nel concreto la realizzazione di
questa è una domanda un po'. L'unico modo per contrastare queste leggi, l'unico modo per contrastare le prospettive e gli orizzonti che ci vengono proposti dalla legge regionale, dal Consiglio regionale, passa attraverso l'organizzazione. E non è che ci sono strumenti, come dire, non c'è nessuna bacchetta magica, non c'è nessuna possibilità di, anche se tu trovi dei punti deboli nel progetto dal punto di vista della sua attuazione, piuttosto che della sua realizzazione, piuttosto che il progetto, come dire, è la loro intenzione, questa è la loro intenzione, come hai detto tu, non è detto che ci riescano, ma come non è detto che riescano minimamente a portare avanti tutto quello che c'è in questa legge. Cioè, un conto è prendere atto di quello che c'è già, e questa legge lo dice, non c'è più l'edilizia residenziale pubblica. Un conto è dire in questo momento che si possono vendere gli alloggi agli assegnatari e quelli vuoti. 10 anni fa era ancora possibile, perché c'erano ancora delle possibilità economiche, sia da parte degli assegnatari, gli anziani avevano ancora una pensione dignitosa, magari c'erano 2 persone che avevano un salario, magari avevano anche messo da parte qualche soldo in banca, e quindi potevano acquistare o pensare di acquistare con un piano, eccetera, eccetera. Oggi mi risulta che alla Barona, se non sbaglio, poco tempo fa, credo l'anno scorso, abbiano tentato un piano vendite, non mi risulta che siano riusciti a venderne. Alloggi occupati, volevano vendere quelli assegnati.
Questo potrebbe essere, cioè, in un certo senso considerato un incidente questa regionale, o almeno che che mi sono valutate, cioè, in modo da premettere una cosa del genere.
Ma le intenzioni sono quelle, loro vorrebbero fare cassa, chiaramente, come nell'85 e come nel 96, mi pare, in cui fecero una bella vendita di alloggi popolari. Adesso non mi ricordo esattamente le date, ma mi pare che fossero quelle. Ma poi ci hanno riprovato in diverse occasioni. Le ultime, queste appunto, dicevo, della Barona, dimostrano quello che è nelle cose. Cioè, un conto sono le loro intenzioni, un conto poi è quello che si riesce a fare concretamente e realmente. Perché il piano vendite presuppone gli acquirenti, l'esistenza degli acquirenti. Ma presuppone un settore sociale di acquirenti, soprattutto degli assegnatari delle case popolari, che fino a qualche anno fa, 10 anni fa, 15 anni fa, aveva questa possibilità. Oggi non c'è più. Quindi è vuoto da questo punto di vista. È un orizzonte che vuole spostare in avanti gli interessi della rendita pubblica, privata, sul territorio milanese e lombardo, ma che da questo punto di vista, a mio parere, non porterà a niente. Questo determinerà l'ulteriore cortocircuito, perché nei loro piano casa prima e questa legge poi, nel loro piano, attraverso quelle vendite e quindi la valorizzazione, secondo loro, in questo modo del complesso, del totale degli immobili, si potevano ottenere degli introiti da destinare alla manutenzione e al rifacimento degli stabili. Mancando quelli, chiudiamo l'argomento.
Però una cosa rimarrebbe di tutta questa storia, sono le articolazioni di strutture di potere che queste leggi e questo piano attuativo della legge lascerà sul terreno, nel senso sul nostro. Ma saremo in grado di contrapporre delle strutture di contropotere rispetto a queste cose. Questo è il discorso di fondo, che i compagni che sono impegnati nelle lotte per la casa oggi si pongono. Perché queste articolazioni, strutture di potere rimangono, cioè lo fanno perché rimangono quelle, non per riuscire a vendere magari o subito a stabilire dei canoni di profitto immediato, perché quello poi viene dopo. È di fatto, no, una radicalizzazione di un regime autoritario, è la radicalizzazione di un regime autoritario che porta, e lo vediamo anche nel sociale, come viene gestito questo regime, come questo regime gestisce i rapporti sociali, che porta poi di fatto a un controllo, se non quasi totale, tentativo di controllo. Sempre, il discorso di fondo è questo, sempre mettendo in essere delle reali strutture di potere e le sue articolazioni, vediamo, che adesso sono in regione, poi saranno in comune, così via, fino nel quartiere, arrivando al guardione al posto del portiere.
Beh, a me sembra, e lo ributto lì come diciamo, no, perché è ovvio che i tempi sono lunghi, abbiamo chiesto, no, per passare poi anche a magari a darci, buttiamo lì un'idea, no, delle cose che vogliamo fare, cioè in generale. Io credo che quello che ci dice la legge, soprattutto con l'accreditamento, che ovviamente il nostro nemico, diciamo così, non è più solo Aller, ok, negli ultimi è diventato anche MM, nemico intendo come avversario, no? Come controparte di immediata, no? La controparte con cui abbiamo immediatamente a che fare. Sarà Aller, sarà MM, ma saranno anche tutti i vari soggetti accreditati. Quello che io mi ero, no, magari sto dicendo una stupidata, però lui ha parlato di Dar Casa prima. Dar Casa ha una buona parte degli alloggi fuori Erpo in Giambellino, insieme a Comunità Giambellino, alla Cooperativa Alba, e adesso, perché sto cercando per esempio nel nostro quartiere di capire a chi è in mano questo fuori Erpo, anche se faccio fatica a capirlo. Un'idea potrebbe essere anche dal punto di vista di conoscenza dei nostri territori, di avere più presente quali sono, non so se chiamarle solo cooperative sociali, perché magari non è diciamo, qual è quella parte di terzo settore che come fuori ERP in realtà è già dentro alla gestione di quella che una volta era il patrimonio delle case popolari. Questo perché credo che durante l'accreditamento ci saranno soggetti nuovi, ma chi è già dentro attraverso il fuori ERP continuerà, cioè farà in modo, sicuramente farà in modo di esserci. Quindi se vogliamo cominciare con un po' di anticipo a conoscere le nostre controparti, sicuramente potremmo guardarci un po' in giro nei nostri quartieri e cercare di individuare chi sono almeno le punte, no, di questo terzo settore con cui probabilmente avremo a che fare. È una cosa buttata lì, lo so che è, però no, se cominciamo a ragionare insieme su che cosa si può fare collettivamente, butto lì questa proposta. Un'altra cosa piccola che mi ero dimenticata prima, quando, perché mi ha stupito e non ho capito bene, mi sembrava che nelle famiglie, cioè chi può partecipare, i requisiti per partecipare ai bandi, ok, una volta in prerequisiti c'era il fatto di non possedere una casa all'interno della regione Lombardia, è corretto, o ricordo male, o del comune. Ecco, adesso credo di aver letto, non so se è una svista, sull'intero territorio nazionale. Ora, anche all'estero. Io ora mi chiedo, vuol dire tagliare fuori tutti, cioè nel senso un pacco di gente.
Ma
che adesso
non sbaglio si dice adeguata al nucleo familiare, se non sbaglio.
Ok, no, ma era una curiosità, perché ho detto se no tagliamo da lì, al di là dei 10 anni di residenza che non chiedono più, ne tagliamo fuori. No. una bella fetta. Beh, perché gente che è in Sicilia, no, gente anche però che viene dalla Sicilia e deve venire a lavorare a Milano.
Però questo aspetto c'è, per esempio a cittadini arabi, no? Convocati dal comune per l'assegnazione dei locali, è stato chiesto di produrre un documento che nel paese di origine non ha una casa di proprietà.
Ah sì, gliel'hanno chiesto.
Con il marocchino.
Per tutti, è normale.
E così non vanno sull'anticostituzionale, no? Lo fanno per tutti, sul territorio nazionale estero.
Allora, è previsto che si debba dimostrare l'impossidenza in tutto il territorio nazionale e all'estero, ma di un alloggio adeguato al nucleo familiare. E voi capite che in questo concetto di adeguato ci sta il mondo e non ci sta niente. Nel senso
non
che
è solo una questione di dimensioni, ma
non è solo
di
una questione. Esattamente, bravo, okay. Esattamente. Perché era quel punto là, non me lo ricordo, ma sì, c'era.
Uscire, ma sempre tra l'altro. Stavo pensando due cose. Una, diciamo, il discorso è un po' lungo per quanto riguarda gli stacchi della corrente, del gas, queste cose qua. Perché sta accadendo, sempre più spesso, da parte delle case popolari, diciamo così, perché intanto non ti vengono fatti i nuovi contratti, se non hanno dimostri che hai un contratto d'affitto. Quelli che già praticamente che abitano lì continuano a pagare con queste bollette, fin qua ci siamo. Qualcuno nel tardare la bolletta non gli è stato riaperto. Quindi questo è uno dei lati della cosa. Un altro lato della cosa, io penso che a Milano, cioè a parte quelli che vedo, che conosciamo così, occupanti, insomma così, penso che ci sono molti, moltissimi occupanti di case popolari a Milano, nel momento in cui un soggetto o la famiglia viene sgomberata da questa casa, e in questa casa ha la residenza in questa casa, eccetera, eccetera.
Una domanda rossa.
Vabbè, fa piacere.
Nel momento in cui venga liberata, insomma, questa famiglia, io mi domandavo, insomma, questa residenza, no? dove va a finire, diciamo, cosa ti scrivono, cioè, come diventi senza fissa dimora,
casa del comune,
teoricamente sì. Teoricamente finisci tra senza.
Quindi a questo punto, per esempio, un soggetto magari rompi i coglioni, lo possono fermare alle 11 di sera e dargli un foglio di via da Milano, per esempio.
Astrattamente.
Può essere giusto.
Astrattamente. Poi ci passa un mondo.
E quindi io pensavo queste due cose qua. Cioè, una cosa di fare dei distacci, cioè questo tipo di anche. No, vabbè, poi abbiamo parlato di comprare, vendere la casa, le cose, il sociale, eccetera. Va bene. Però io vedo questa cosa qua, vedo questo tipo di attacco, insomma, adesso non ti voglio dire legalmente cosa si può fare perché è quello che è, però volevo mettere in evidenza, insomma, questo particolare, insomma, non da poco.
È un aspetto...
Perché potrebbe colpire appunto anche famiglie di altri paesi, migranti o meno, anche italiani, soprattutto io, anche a me.
Indifferentemente. Allora, per quello che ne so io, l'applicazione dell'articolo 5, se non sbaglio, della legge 80, che riguarda appunto l'impossibilità per gli occupanti, cosiddetti occupanti senza titolo, di ottenere l'allacciamento delle forniture energetiche e di ottenere la residenza, per quello che ne so io, ma ne so veramente poco perché di questo argomento mi sono occupato estremamente poco, non ci sono grandi decisioni. Le decisioni che ci sono, perché poi questa legge si applica sul territorio nazionale, quindi non riguardano solo Milano,
le decisioni che mi pare siano state messe sono chiaramente tutte contrarie all'occupante, nel senso che si sostiene che da un lato c'è una legge, dall'altro non si tratta di situazioni che determinano la vita di queste persone. Puoi fare altrimenti. Mi credo che a Milano ci sia un collega che ha posto questo problema, ma per una persona che ha avuto il distacco, quindi una persona che era già residente in quella casa e che aveva già il canone, però non so come è andata a finire. Ma comunque il problema non credo che possa ricondursi o rimanere isolato in ambito legale, perché da questo punto di vista torniamo appunto a capo, nel senso che quella legge è stata fatta scientemente. Il titolo di quell'articolo è di per sé emblematico. In una legge, lotta all'occupazione abusiva, mi pare che sia questo il titolo, lotta in una, cioè non c'è nessuna legge nemmeno contro i criminali. Il codice penale non ha nessun articolo, lotta contro la 'ndrangheta, la mafia e la camorra. Lotta, se in un articolo di una legge si deve, il governo, lo Stato lotta contro gli occupanti abusivi, ti dice tutto. Il mio è avanti di mezz'ora, però.
Abbiamo ancora una ventina di minuti. Però se non ci sono altre domande, altre considerazioni, possiamo. Vai Rocco.
È arrivata, vabbè, una questione tecnica, a parte prima quella tecnica, poi quella tecnica, che nonostante passerà probabilmente, cioè c'è in atto questa legge che farà sparire l'ALER, no?
L'ALER rimane, l'edilizia residenziale pubblica, l'ALER rimane.
Farà sparire l'ALER. Stanno arrivando delle lettere, queste arrivarono anche di richiesta di soldi.
50.000 euro, 80.000 euro, 40.000 euro.
Arrivarono anche 6-7 anni fa, questo lo dico anche poi per comunicazione, arrivarono alcuni anni fa e si rispose spedendogli una lettera dove si chiedeva il dettaglio e non ha mai più risposto. Era l'epoca quando fu inquisito Ippolito, no? Il presidente dell'area che aveva usato, insomma. Adesso non c'è il presidente di turno.
No, c'è.
Recupera, no,
c'è.
Non beccato
sì.
Pasta adesso immediatamente, però stanno riarrivando queste lettere che chiedono diverse decine di migliaia di euro. Noi finora, per quanto ne so io, sono arrivate in Giambellino, Varona, Corvetto e Ticinese. In Ticinese e Corvetto, così come 6-7 anni fa, ci stavamo regolando per mandargli una lettera intestata all'ALE dove si dice: a proposito di quello che mi chiedi, spiegami perché e per come, sapendo poi che nell'eventualità ci sarebbero prescrizioni, questioni non più esigibili e quant'altro, ma più che altro anche per, come dire, per capire anche un attimino di cosa si sta parlando, no? E poi dall'esperienza passata, quella di alcuni anni fa, andò a buon fine, perché dopo quella lettera non si sono fatti mai più sentire. Un altro aspetto che invece una considerazione,
sì. Intervenire subito su questo, poi per la considerazione. È vero quello che dici, che anni fa ne venne mandata una che finì nel niente. Tieni conto di due questioni. La prima è che rispetto agli anni fa, adesso il meccanismo di controllo e di verifica delle capacità economiche e della possidenza delle persone è maggiore, nel senso che ALER ha la possibilità di entrare nei siti dell'Agenzia delle Entrate o in rapporto con i siti dell'Agenzia delle Entrate, si digita il codice fiscale e viene fuori vita, opera, morte, miracoli di questa persona, ovvero sia se è proprietario di beni. Allo stesso modo sono possibili verifiche sulla, sul rapporto lavorativo in corso, e anche lì è possibile il pignoramento del quinto dello stipendio. Quindi è evidente che ci sono situazioni che vanno viste con molta attenzione. Giusto inviare una lettera come quella che avete fatto dicendogli vabbè, spiegami sulla base di quale criterio hai determinato questa indennità di occupazione abusiva in questo importo. Però attenzione a generalizzare, perché ripeto, ci sono quelle situazioni di persone che in questi anni hanno magari ereditato un bene, perché magari sono occupati da 10, 15, 20 anni e nel mentre sono morti i genitori piuttosto che i nonni e hanno ereditato un bene. E quel bene è pignorabile. E si tratta di importi, per quello che ne so io, tutti abbastanza rilevanti e che quindi da questo punto di vista possono incidere. Però anche qui stiamo parlando sotto l'aspetto legale. Quindi, come comitato, certamente in sede locale è giusto che rispondiate, ma a questo punto, come serie di comitati che hanno tutti un problema simile, forse è meglio che passiate appunto dalla forma comitato Giambellino, comitato Barona, comitato che so io Corvetto, a un qualcosa di strutturato in modo organizzato. Cioè, la rete negli anni passati ha avuto un senso, oggi forse occorre un passettino ulteriore in avanti che vi consente di discutere di tutti questi aspetti, delle questioni, come dire, che concernono la situazione locale, ma di tutte le questioni che invece riguardano tutti. Questo è un aspetto che riguarda tutti. Quella questione che è sparita era lì, ma è stata tolta.
L'hai
presa tu. Stavo dicendo quella questione riguarda il Giambellino Lorenzo, ma non c'è più, è sparita, e però questa questione invece riguarda tutti.
Infatti questa era la comunicazione, era un po' per questi motivi. E poi vabbè, credo che non è una domanda, ma un ragionamento sulla giusta considerazione che facevi tu, no? Sulla contrasto, cioè come contrastiamo questa legge, che ovviamente che è la capacità di organizzarsi, no? Perché credo che come comitati l'unica possibilità che abbiamo di contrastare questa legge, visto che legalmente praticamente non si contrasta, è quello di farlo nella costruzione quotidiana, no? Di lotte, di percorsi di solidarietà e di evidenti costruzioni di rapporti di forza che nei quartieri, nei territori si vanno a determinare. Non so se, come dire, una risposta, la butto là come ragionamento, per esempio a partire da questa città possa essere anche, come dire, maturo il momento di rivendicarne invece l'assegnazione di tutte le case occupate, nonché delle case vuote, cioè come elemento intanto politico di contrasto, che credo che l'unico elemento di supporto è quello della capacità di sapersi organizzare, sapersi e fare un programma, che ne so, un programma, le case vuote politicamente devono essere, cioè dal punto di vista della rivendicazione assegnate, dal punto di vista politico della lotta si vanno riempite, no? Potrebbe essere, come dire, un ragionamento da porsi.
Qualsiasi, scusami.
No, finito.
A mio parere qualsiasi tematica concernente i cosiddetti occupanti senza titolo va vista inquadrata nel complessivo problema delle locazioni, tra virgolette, definiamole pubbliche. Uno dei problemi che tu sai molto bene essere esistente nei quartieri popolari è il potenziale, larvato, ma alle volte esplicito conflitto tra gli occupanti e gli assegnatari. Spesso e volentieri questo conflitto è determinato proprio dal fatto che non si rende possibile, non si è resa possibile una tattica come dire, unitaria sulla base di due elementi che poi sono quelli che possono portare ad un'unificazione anche di due settori che si vedono alle volte non proprio bene. E cioè una battaglia sui canoni e sulle spese. Cioè solo nel momento in cui tu riesci a trascinare sul terreno concreto e pratico anche gli assegnatari che si ritrovano in questo momento, non tanto con i canoni, perché alcuni canoni sono sicuramente elevati, ma una parte di canoni sono ancora momentaneamente bassi, ma con spese che non hanno più nessun rapporto con la qualità del servizio, virgolette, che viene fornito. Beh, una dinamica anche da questo punto di vista potrebbe consentire che due persone che fino al giorno prima si guardano in cagnesco, perché l'assegnatario dice io pago anche le tue spese che tu non paghi e quindi su di me gravano anche le tue spese, che poi non è vero, ma intanto nel comune sentire questo è, diciamo, l'aspetto più emblematico, può consentire, non dico che consente, può rendere più facile e consentire una mobilitazione che altrimenti rimane troppo settorializzata su un aspetto. Non questo non voglio dire che sia la soluzione, ma se non si fa una campagna, battaglia sui canoni, perché tra l'altro con questa legge poi i canoni sicuramente aumenteranno, si corre il rischio di rimanere molto molto indietro, a mio parere. Poi non ho la pretesa di essere Dio.
Questa è l'unica opportunità che ci viene data da questa cosa, perché finalmente ci permette, perché se facciamo, chiediamo semplicemente, ci guadagna uno che, cioè un regolare Alex, ci guadagna con questo nuovo contratto? Non credo proprio, c'è solo da smenarci, sia economicamente, sia nel discorso ancora degli 8 anni, sia perché quel discorso che tu magari avevi il figlio a cui pensavi, non sarà bello, però magari avevi il figlio a cui pensavi di dire cazzo, magari domani c'è difficoltà, può venire qua, tutta una serie di cose, di sicuro l'inquilino Alex non ci guadagna con questo cambio. E questa secondo me una cosa, nel momento in cui vai a esplicitare quello che dovrebbe essere, il problema è che siccome in tutti i casi le cose le faranno, sarà proprio poi nel momento attuativo, diciamo, quando poi verrà messo nero su bianco, un po' viene a dire quello che vorranno fare, quanto lieviteranno i costi, quello che sarà, che lì ci sarà da fare il culo veramente, cioè da farsi, da vedere cosa si mette in gioco meno, che alleanze si riescono a costruire, il discorso di tenere, fare anche un discorso proprio sul discorso dei costi per l'inquilino, tutte queste fasce, questa divisione, cioè allora il cambiamento dal servizio a quello che era prima, al fatto che diventi un servizio, c'è tutta una serie di cose che secondo me non. Poi la gente dorme sicuramente, no, quando tocca il portafoglio di solito si sveglia.
C'è più possibilità.
Vai, sì. No, una cosa rispetto a quello, una riflessione rispetto a quello che ho uscito questa sera, no? Rispetto soprattutto a quello che riguarda noi, quindi chi sta nei quartieri, chi ogni giorno cerca di costruire dei territori resistenti, chi difende gli sfratti, chi difende gli sgomberi, soprattutto chi si trova nelle difficoltà oggettive. Del fatto che c'è chi è arrivato in un territorio come Giambellino, come Valona, può capire benissimo che praticamente ci siamo trovati proprio niente, capito? Niente vuol dire il fatto che le relazioni tra le persone sono state distrutte in tutti questi anni, che la fiducia tra le persone è stata spezzata, che la voglia di andare in piazza, che la voglia di preoccuparsi di quello che succede, informarsi, non c'è più, c'è un processo di distruzione. costruzione proprio di quello che è il patrimonio, l'idea delle cose in tutti gli anni passati. Secondo me è da qui che bisogna partire, perché è già tanto se in questo momento si può parlare di comitati di quartiere rispetto a quello che c'era a Milano 2 anni fa. C'erano dei comitati storici che hanno dato un sacco, cioè, hanno creato un sacco immaginario, hanno soprattutto dato la forza a chi poi è arrivato dopo di riuscire a creare altre situazioni in altri quartieri di Milano. E questo è una cosa che sta iniziando, che sta cominciando. E dico che non è poco perché appunto prima non c'era niente. E quindi c'è il problema adesso, secondo me, è il fatto che fino a quando non riusciremo, l'avvocato prima parlava di diritto vuol dire rapporto di forza, fino a quando non riusciremo, non saremo in grado di avere un rapporto di forza tale per cui tutte queste politiche di cui abbiamo parlato oggi, ma di cui parliamo anche quando siamo in altri ambiti, come quello della scuola, come quello dell'università, come quello del lavoro, come quello della sanità, tanti ambiti che sono sotto attacco, perché non è solo quello della questione della casa, fino a quando non c'è un rapporto di forza tale per uscire ai sensi civili, molto difficilmente si riuscirà ad avere delle vittorie per quanto riguarda il fatto di fare cadere una legge o il fatto di impedire che una legge venga approvata. Dico questo anche per non cadere nell'ansia di dire ok, cazzo, però adesso ancora una volta succede, cioè, perché così, cioè, adesso però, molto probabilmente approveranno una legge e noi non riusciremo a avere quel rapporto di forza per riuscire a fare in modo che questo succeda. Però c'è una cosa positiva invece, secondo me, che quello che è il cambiamento va portando anche al fatto che si stiano costruendo i comitati di quartieri e che ci siano persone che hanno voglia di lottare nei quartieri popolari.
Anche questa riunione,
sì. Ed è il fatto che c'è già un embrione di organizzazione che sta cercando di ricucire la fiducia tra le persone, che sta cercando di creare momenti di confronto, momenti di discussione, che sta cercando di trovare quella fiducia nel fatto che insieme si può resistere, che insieme si possono occupare le case, che insieme si possono difendere le persone che sono sotto sfratto, anche se, come abbiamo visto a Padova, poi si arrestano, così è. Secondo me che questa è la cosa importante, il fatto di riuscire a rendere ingovernabili i quartieri, appunto tale per cui anche se loro fanno questa cosa qua, perché io non c'è, c'è una cosa, c'è. Non possono governare i quartieri popolari di Milano, cioè, non potranno farlo, perché la questione dell'immigrazione, la questione della povertà, la questione che sta crescendo, il fatto che loro continuano a fare queste leggi, farà in modo che ci sia, cioè, che i poveri aumenteranno, che il disagio aumenterà, e quindi cioè, se loro metteranno queste cazzo di telecamere, chi sarà nei quartieri? Magari sono arrivati con 50 camionette a mettere le telecamere, e il giorno dopo, la sera stessa, li butteremo giù, faranno lo sgombro, occuperemo 2 o 3 case, e questa è la cosa che aspetta noi. E allora da lì poi, piano piano, si riscoprirà la fiducia del fatto che si può cambiare e che si può lottare, perché il problema è questo, capito? Che la gente non ha fiducia nel lottare, perché in qualche modo cioè, è successo qualcosa per cui la gente pensa che abbia perso. E c'è anche la questione dell'immigrazione, c'è la questione delle frontiere, c'è tutte questa maniera di controllo che stanno mettendo in campo. Mira anche al fatto, li protegge, loro si vogliono proteggere, però non sarà possibile. Quindi cioè, secondo me, dall'incontro di oggi, quello che ci possiamo dire, cerchiamo uno soprattutto di mettere insieme strumenti, saperi di quello che ognuno ha trovato nel proprio territorio che funziona, cerchiamo soprattutto di coordinarci, non tanto perché vogliamo fare cadere le regionali, ma perché vogliamo rompere i coglioni a questi qua, e cerchiamo soprattutto di metterci come obiettivo a un certo punto, cioè soprattutto di fare in modo che siano più comitati, che i comitati di quartieri in lotta per la vitale si colleghino anche con chi lotta nel lavoro, con chi lotta nella sanità, con chi lotta in altri ambiti, perché solo questo secondo me è la via che può portare a poi più avanti a riuscire veramente a fare paura e avere una forza tale per riuscire a fare in modo che non pensino nemmeno a fare una legge di merda come quella di cui abbiamo parlato oggi.
Se c'è uno che merita un applauso.
Va bene, ne approfitto solo per segnalare il fatto che altri materiali interessanti di Roberto relativi ai incontri precedenti sono sia sul sito dell'archivio Primo Moroni sia sul blog di Conchette. Quindi chi vuole andare a leggere i passaggi precedenti può leggere o ascoltare i passaggi precedenti, li trova lì. E i materiali di questa sera vedremo di sbobinarli il più presto possibile, integrarli eventualmente con quelle parti che sono state saltate per ragioni di tempo e con quelle considerazioni ulteriori che avrebbero meritato di essere fatte, tipo quella sull'individualizzazione, tutta la questione dell'assistente sociale che acquista, che è stato detto, però potrebbe essere ulteriormente riempita di contenuti, appunto questa valenza di controllo, questo assistente sociale che finisce con l'essere un po' più importante del papà-re, no? E cose di questo tipo. Speriamo di riuscire a lavorare bene e velocemente, di modo da amplificare la comunicazione. Ringrazio tutti e alla prossima.
Buona serata.
Un secondo solo, una comunicazione a proposito dell'ultimo pezzo che diceva Marcello, della ricomposizione delle lotte e quant'altro. Il 18 c'è previsto uno sciopero generale a Milano, sarà anche a Milano. È il sabato 5, c'è un'assemblea organizzativa a Sesto all'occupazione
all'indennità,
per cui magari per la partecipazione di capitale
l'assemblea alle 3:30, però
l'assemblea il 5 sabato a Sesto.